Ciao, ti do il bentornato su Ravenous Fashion Podcast o il benvenuto se è la tua prima volta sul canale. Io sono Beatrice e Ravenous è il primo podcast italiano su moda, marketing e sostenibilità. Oggi ho l'onore di presentarti una cara amica, una professionista incredibile, una persona dalla sensibilità e dal talento molto rari. Io aspettavo davvero questa puntata da mesi e sono troppo contenta finalmente di essere qui a fartela ascoltare. Perciò bando le ciance e partiamo subito con la sigla. Eccoci, allora prima di cominciare con la puntata vera e propria voglio darti le solite informazioni di servizio. Come sempre trovi tutte le risorse citate da me e dalla mia ospite, in questo caso nelle note della puntata, quindi ti invito, quando avrai finito di ascoltarci, ad andare a spulciarle per vedere se c'è qualcosa che ti può interessare. Nel caso non mi conoscessi, prendo anche un breve momento per presentarmi. Piacere di conoscerti, sono Beatrice Mazza e al di fuori di questo podcast e delle piattaforme su cui mi stai ascoltando, sono una personal branding counselor e mentor. Cosa vuol dire? Che aiuto le persone a sviluppare un personal brand in grado di attirare le vendite, i ticket e gli obiettivi di successo e le persone, i clienti che desiderano, in modo da veramente aiutarle ad avere una realizzazione personale completamente diversa e con senza fatica. Ecco, io sono molto a favore della fine di questa cultura della fatica e del sacrificio, quando in realtà ci sono dei modi oggi, con tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione, ma anche con tutte le informazioni che abbiamo a disposizione, di perseguire i nostri obiettivi in modo più efficace, più veloce e che davvero rispecchi anche il tipo di comunicazione e di valori che vogliamo portare per i nostri clienti, nel nostro lavoro e per noi stessi, per prima cosa. Una cosa che ci tengo a specificare: è sempre molto difficile con l'audio riuscire a parlare un linguaggio realmente inclusivo. Nonostante i pronomi che vengono usati in questa puntata, io ci tengo a rimarcare il fatto che chiunque tu sia, binary, non binary, qualsiasi sia il tuo genere, il genere in cui ti riconosci, qualunque sia il tuo orientamento sessuale, qui sei visto o vista o viste, qui sei assolutamente accolto o accolta o accolta e sei assolutamente apprezzato o apprezzato o apprezzata in tutte le tue sfumature. Ultima cosa, prima di presentarti ufficialmente la mia ospite, voglio ricordarti che se ti interessa e vuoi lavorare sul tuo personal branding e pensi che io possa darti una mano, ti invito a seguirmi sulla mia pagina Instagram dedicata proprio solo al personal branding, che si chiama La Bea del Branding, e a compilare eventualmente la candidatura per lavorare in uno dei miei percorsi, per entrare in uno dei miei percorsi. Detto questo, passo direttamente a parlarti di Deborah. Che devo dirti di Deborah? Io l'ho conosciuta, penso per caso, su Instagram mesi, ormai anni fa, e mi sono innamorata letteralmente di tutto quello che faceva. Deborah è una persona estremamente talentuosa, ma con un livello di talento che non si vede tanto spesso, e quindi quando la incontri vieni folgorata dalla sua capacità, e come lo vedrai ci sono tante sue doti e ne parleremo anche durante la puntata, però dalla sua capacità di rappresentazione, di immaginazione, di raffigurazione, ma anche dalla sua passione per la moda, che la rende una delle fumettiste di moda secondo me più brave che abbiamo in Italia, e che ha avuto anche l'opportunità poi di collaborare con L'Inchiesta, con Giuliana Matarrese, che è stata anche ospite del podcast. Quindi davvero una persona straordinaria che io vorrei che tutti e tutte le persone di questo mondo conoscessero e apprezzassero. Io ho avuto l'onore di ricevere delle sue illustrazioni per rappresentare, mi sembra una era una puntata del podcast, e sicuramente un altro caso invece era una copertina di un reel sulla mia pagina Instagram. Deborah è realmente uno spirito speciale, quindi ti invito con tutto il cuore ad accoglierla, a ascoltarla, a bere come una spugna tutto quello che lei ti dirà oggi, e soprattutto a avere la mente aperta abbastanza da voler approfondire due discipline che sono complesse, così come la moda, l'astrologia, ma così come anche il fumetto e l'arte. Io spero davvero che la puntata ti piaccia tanto quanto è piaciuta a me e a Deborah registrarla, e ti invito ad allacciare la cintura perché stiamo proprio per partire.
Ciao Deborah, io sono super contenta di averti qui, è un grande onore perché ti stimo tantissimo come professionista, ormai ci conosciamo da un po' di tempo, ma averti qui è un sogno, io ti ho corteggiata parecchio perché volevo troppo che venissi a parlare qui su Rabbit Fashion Podcast e ora è finalmente in realtà, quindi grazie mille.
No, grazie a te Beatrice per l'invito e grazie a voi che ascolterete. Da ascoltatrice per me è davvero un onore, un'emozione essere qui.
Allora, direi che per rompere il ghiaccio possiamo cominciare subito con le tre domande che di solito pongo a tutti i miei ospiti per farvi conoscere, per un po' iniziare a parlare e a chiacchierare. La prima domanda che voglio farti, visto che anche tu comunque sei molto legata alla moda nel tuo lavoro, è: qual è secondo te il problema principale nell'industria fashion oggi?
Premetto che con Plutone in acquario ne vedremo sicuramente delle belle, a mio avviso. E forse anche tante cose che adesso possono non andare nel sistema, nel prossimo ventennio potrebbero anche migliorare o essere colmate addirittura, almeno in parte. Però vi dico ciò che secondo me farà un po' più difficoltà, sempre dal punto di vista astrologico. C'è una cosa che credo faccia difficoltà a essere risolta sia la lontananza, nel senso, anche per quanto riguarda le scuole di moda. Il fatto che la moda sia concentrata solo a Milano o comunque in pochissime città, anche se comunque negli ultimi anni il web ha permesso tantissimo anche di avvicinarci a questo mondo, credo che da remoto non sia la stessa cosa. E poi un altro problema che noto e che mi dispiace notare, percepire nella moda, è che per far sì che si parlasse di inclusività si sia dovuto aspettare così tanto, facendo trapelare a volte il fatto che lo si faccia per stare al passo con i tempi e non spontaneamente.
Da.
E qui infatti mi aggancio sempre a Plutone in acquario, ai concetti che probabilmente metterà in risalto e che sta già un po' anticipando anche, ovvero la sfumatura opportunistica del segno. Comunque l'acquario ha una certa capacità di cogliere a balzo le occasioni, di cavalcare l'onda, no? E l'ha notato molto in questo periodo. Però ci sono anche altri concetti collegabili a Plutone in acquario, però di cui scriverò in un libro che verrà pubblicato prossimamente.
Dai, allora quando sarà online o comunque disponibile per l'acquisto, magari inseriremo il link anche nelle note della puntata. Adesso ti faccio una domanda che è un po' più personale, ma che mi interessa sempre tantissimo, perché le risposte variano appunto talmente tanto che è bello vedere cos'è il successo per le altre persone. Infatti voglio proprio chiederti che cos'è il successo per te, qual è la tua definizione di successo o lavorativo o personale o entrambi?
Allora, questa è una domanda molto difficile. In questo momento, e dico in questo momento perché potrebbe cambiare nel tempo, secondo me, come definizione, anche in base a quello di cui abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di far accadere, no? di far succedere, appunto. Quindi al momento il successo per me riguarda il riuscire a essere sempre se stessi, in qualche modo, cioè non avere paura di esserlo e di dire anche qualche no a volte, pur di perseguire i propri sogni. E quindi comprende anche lasciare andare il superfluo, le insicurezze, tutto ciò che impedisce di esprimerci per portare avanti ciò che in cui crediamo. Penso che lo si può raggiungere anche a fine giornata, in realtà, quando a fine giornata senti di aver dato il massimo per quella cosa che per qualche motivo ritieni di vitale importanza, no? E quindi comprende anche il poter vivere delle proprie passioni.
Vero.
Quindi esistono tanti piccoli traguardi, tanti successi che possiamo raggiungere nella vita, però dal mio attuale punto di vista è assecondare e accettare la nostra natura, rispettarla, secondo me.
Assolutamente, tra l'altro è importante in un mondo dove sembra che ormai ci sia un'unica ricetta per avere successo, che comprenda proprio a volte lo snaturarsi. Anche a livello di energia, anche l'energia personale, io ne parlo spesso, che sono una persona che non ha un'energia stabile, da brava mercuriale io ho degli up and down continui e di conseguenza per me è difficile essere sempre presente, sempre on top nella mente delle persone, sempre sui social a pubblicare. È una cosa, un mostro, come ne ho parlato poi nell'intervista che ho fatto ieri su Instagram, è un mostro con cui sono dovuta venire un po' a patti, perché in un mondo che ti dice che, soprattutto se sei freelance, libero professionista, un imprenditore, devi essere sempre online, perché sennò le persone ti scordano, quando tu non riesci a essere online, quando scegli di non esserlo, perché può essere anche una scelta, wow, è difficile, perché poi dall'altro lato ti scontri magari con un'abitudine, una richiesta che ti viene fatta dalla società esterna, dal mondo esterno, perché tutti gli altri sono invece online a pubblicare e tu fai fatica a gestire. Quindi riuscire a rispettare anche queste parti di noi e ad accettarle non come giuste o sbagliate, ma come parti e basta. Perché non, prima dei social nessuno ti aveva detto che dovevi essere sempre online. Ecco, è un viaggio, ma secondo me è veramente una definizione di successo che sento anche mia. Va bene, dai, direi di andare all'ultima domanda, che sarà interessantissima, visto che sei una persona interessantissima e anche sono curiosa di quello che dirai, e che di solito è anche la domanda più apprezzata dal pubblico, perché poi vanno a spulciare quello che andiamo a raccontare, che tu vuoi raccontare. Voglio chiederti se stai leggendo, guardando, ascoltando qualcosa in questo periodo che ti sentiresti di consigliare agli ascoltatori di Ravenous Fashion Podcast.
Guarda, ultimamente ascoltando poco, perché dopo le consegne di tavole a fumetti mi sono buttata poi sulla lettura, perché solitamente quando sono sotto consegna per fumetti o illustrazione ascolto molto, ascolto ovviamente il podcast Ravenous. Ovviamente, sono una tua fan, perché la teoria della moda, la teoria della moda testa, eccetera, e mi piace moltissimo ascoltare anche interviste di registi o comunque personaggi anche dei fumetti, perché mi piace, si capisce moltissimo anche del loro tema, mi piace spulciare queste questi dettagli. E ultimamente invece sto rileggendo I capricci della moda della Soltani, però diciamo che questo lo rileggo spesso, anche soltanto pochi capitoli prima di andare a dormire, perché immagino proprio la sua voce mentre leggo e mi rilassa, mi impone serenità. E poi ho iniziato da poco Dress Code, come la moda dà forma alla storia, di Richard Thompson.
Sì.
Diciamo che solitamente tutto ciò che leggo in qualche modo mi è utile per ampliare o avere nuove idee per Atelier Virgo, perché leggo sempre come un'effemeride a portata di mano, in modo da creare collegamenti con il cielo del passato e quello del presente. Quindi ad esempio Dress Code mi sta facendo riflettere su quanto i codici di abbigliamento siano vergine e bilancini. Perché la bilancia con Saturno, che è l'imitazione della bilancia, crea delle norme e delle leggi che regolamentano appunto le azioni e i comportamenti delle persone, mentre la Vergine definisce la formula per decifrare ed interpretare un abito. Quindi insieme rendono appunto esplicito il significato inconscio degli abiti.
Ah, interessantissimo. Da bilancia sento a volte questo effetto, da ascendente bilancia, perdonatemi, sento spesso questo effetto su di me del voler regolamentare in generale la vita e trovare l'equilibrio spesso fra varie parti. Va bene, direi che ci siamo scaldati abbastanza, possiamo cominciare con la puntata vera e propria, e io vorrei cominciare proprio da te. Ti chiedo infatti di raccontarci un po' chi sei, anche se molti dei miei ascoltatori già ti seguono e ti conoscono, che cosa fai, come sei arrivata a un po' il tuo percorso, ecco, nei confronti soprattutto della moda, del fumetto e dell'astrologia.
Allora, diciamo che fin da piccolina sono sempre stata appunto attratta dalla moda, sia dalla moda che dall'astrologia. E riguardo al disegno invece, mia mamma mi ha sempre detto appunto che di aver preso la matita in mano ancora prima di iniziare a parlare. E lei all'epoca faceva la tarta, quindi mi divertiva anche commissionarle degli abiti che lei poi cuciva. Quella speranza di poter un giorno diventare un artista, avevo questo sogno. Finché mia sorella un giorno, che era una perché è sempre stata una appassionata di fumetti, mi fece leggere i fumetti di Hayazawa, Corcieri del Cuore e Paradise in particolare, e da lì mi ero talmente appassionata che decisi che gli abiti li avrei sì disegnati, però per i personaggi dei miei fumetti, dei fumetti che avrei illustrato. E così dopo il liceo mi sono iscritta alla scuola del fumetto di Palermo e gli insegnanti facevano sempre commenti su quanto attenzione mettessi e cura nei dettagli, negli abiti dei personaggi, appunto, anche se in realtà non lo sapevano, non ne parlavo tantissimo di questa mia tendenza. Mi ricordo infatti che durante un workshop di stop motion il docente, avendo completato prima il puppet da realizzare, mi disse di dare una mano ai miei colleghi nel corso della realizzazione dell'abito e degli indumenti del loro puppet. E la sua richiesta ricordo che mi stupì molto, perché non credevo che appunto che fosse così evidente questa mia tendenza. Così da lì ho scoperto che esisteva anche un mondo legato all'illustrazione di moda e quindi iniziai a approfondirla e a approfondire anche la moda più seriamente attraverso libri comunque. Ho cercato sempre di illustrare i suoi messaggi attraverso i fumetti, e quello che magari è successo anche con grazie a Giuliana e Matarrese, che ringrazio ancora oggi insieme a Valentina e l'inchiesta eccetera, per avermi dato questa opportunità. Invece per quanto riguarda l'astrologia è sempre stata è andata un po' di pari passo alla passione per la moda, da sempre. Da piccola ne ero solo appassionata, poi ho iniziato a studiarla prima in maniera individuale e per poi solo poco prima della pandemia decisi di approfondire lo studio in maniera più seria. In quel periodo ricordo che Marco Pesatori inizia a rendere disponibili i suoi seminari anche online. E quindi non persi l'occasione per iscrivermi e da allora non l'ho più abbandonato. E continuo ancora oggi a seguire sui corsi, i seminari. E questo mi ha permesso quasi con naturalezza in realtà di unire tutte le mie inclinazioni, diciamo tutte le mie passioni, in un progetto personale che appunto ho chiamato Atelier Virgo.
Sì, è pazzesco, io sono stata una sua cliente, sono una sua sostenitrice, invito tutti ad andare a seguire la pagina Atelier Virgo su Instagram e anche la pagina poi personale Deborah, che è la sua attività da fumettista. Atelier Virgo ha una personalità, una particolarità che proprio si vede la passione per tutti questi mondi e, come un po' dicevi prima, è bello come fin da piccola le persone magari avessero colto di te dei segnali che a te non sembrava tanto di emettere. È un po' come quando tu riesci a cogliere dal comportamento, l'abbigliamento delle persone, delle informazioni relative al loro tema natale, di cui magari loro non sono neanche consapevoli perché non l'hanno analizzato in maniera approfondita, per esempio dal punto di vista della moda. Quando tu hai fatto la mia lettura, la mia consulenza di Astrolook, io mi ricordo che alcune cose che mi dissi è come se sentissi di averle sempre sapute, ma non erano mai salite in superficie, quindi è divertente come sia successo magari prima a te e tu adesso lo faccia con gli altri. Allora, io adesso ti voglio fare una domanda, proprio perché tu ti occupi di due discipline, unisci due discipline che spesso vengono banalizzate a chi non le conosce, la moda e l'astrologia, nel senso che spesso la moda stessa, adesso mi viene in mente un esempio un po' becero, però quando mi capita di andare su Facebook sotto a qualche post di Vogue, della pagina di Vogue Italia, su Facebook, che promuove magari una sfilata, un tour, fa vedere delle opere di un artista, i commenti che ci sono sotto spesso sono proprio di persone che non hanno studiato la moda e quindi non comprendono i canoni estetici, il perché viene fatta una certa cosa, non è una cosa da condannare, è proprio una mancanza di conoscenza che rende, è come se alzasse un muro tra le due cose. Secondo te che cosa le accomuna, a parte proprio questo problema di banalizzazione, perché lo stesso vale per l'astrologia, cosa accomuna la moda e l'astrologia oltre a questo?
Che oltre al fatto di essere considerate un po' frivole da chi magari non li conosce, mi viene in mente che ad esempio siano accomunate dalla credenza che possano prevedere il futuro un po'. Nel senso, si sentono ancora spessissimo domande come cosa andrà di moda quest'anno o l'anno prossimo, oppure così come l'astrologia riceve domande del tipo che cosa succederà quest'anno oppure per determinato giorno, no? Per dirti, quando ho letto il libro di Andrea Badilla, L'alfabeto della moda, mi è rimasta impressa una frase in particolare, che dice, un passaggio che diceva appunto come quelle che sembrano dinamiche da cartomante hanno in realtà profonde radici nell'osservazione della realtà. Allo stesso modo l'astrologia può ipotizzare ciò che potrebbe accadere, però non può farlo senza conoscere e osservare ciò che oggi ci circonda, cosa ci ha circondato in passato. Quindi sono entrambe, secondo me, fortemente legate al tempo.
Assolutamente sì. Assolutamente sì. Tra l'altro anche questa, come dici tu, è una credenza che influenza proprio la nostra percezione. È come se noi le usassimo come strumento appunto divinatorio e come soluzione a tutti i problemi, quando in realtà sono entrambe un linguaggio che ti permette di percepire meglio quello che stai vivendo e che ti permette di fare delle ipotesi. Quello che dico sempre io spesso quando si parla di storia della moda, cioè studiare storia della moda è importante, perché studiando il passato e il presente sei in grado di decifrare il futuro, o comunque di vedere dei pattern anche, no, che tornano, e di conseguenza puoi avere una visione un po' più chiara della foschia che spesso è rappresentata dal domani. Quindi sicuramente è un punto interessante che hai evidenziato. L'altra cosa invece che volevo chiederti è come fa il cielo, in questo caso, proprio a influenzare lo stile di una persona, visto che poi tu ti occupi di questo?
Allora, ti dirò, il termine influenzare non l'ho mai amato tantissimo.
Ok.
Cioè, credo che sia che non sia molto corretto da usare in relazione all'astrologia, perché sembra quasi un condizionamento, no? Cioè, come se fossimo in balia delle stelle che ci indirizzano verso un abito piuttosto che verso uno stile, come dei manichini, rimanendo in tema, no? Invece mi piace pensare a qualcosa di più attivo. Cioè, mi spiego meglio. Adelia Virgo riprende un po' quello che nel Rinascimento veniva chiamata magia naturale. All'epoca grandi esponenti, come ad esempio in particolare Marsilio Ficino, sostenevano che l'opera magica consistesse appunto nel ravvicinare le cose simili l'una all'altra, proprio per similitudine naturale. Quindi loro aiutavano a ricevere, tra virgolette, vita dal cielo attraverso minerali, piante, colori e immagini anche di pianeti che richiamassero, le immagini di pianeti dei quali intendevano attirare le energie, diciamo. E questa era una pratica che era molto comune a quel tempo e veniva utilizzata a scopo terapeutico. Quindi nel Rinascimento in realtà lo scopo della magia aveva un ruolo molto simile a quello che ha oggi la scienza, cioè ovvero quello che di trasformare la natura a vantaggio dell'uomo in qualche modo. E quindi nel mio piccolo ho voluto riprendere questo concetto rinascimentale in maniera un po' più attuale, a fine al tempo, un po' più moderna se vogliamo, no? Cioè, mi piace l'idea di pensare che il tema natale sia come una tela su cui gli astri tessono una trama, depositando delle storie, dei ricordi, dei racconti di persone, proprio come fanno gli abiti.
Bellissimo come paragone, veramente bello. E nello specifico, quando uno osserva il tema natale da completamente neofita, ti chiedo, Ci sono dei pianeti in particolare che vanno tenuti d'occhio. Io mi ricordo, per esempio, che quando abbiamo fatto la consulenza io e te, c'era stato Venere in particolare, mi avevi parlato del mio Venere che è isolato. Di conseguenza mi ricordo che mi avevi detto che per me sarà sempre necessaria una ricerca di stile e non si fermerà mai alla consulenza. La consulenza non mi darà magari la risposta, ma sono io che dovrò poi prenderla ed elaborarla e ampliarla con altre mie ricerche personali, proprio perché c'è questa posizione di Venere. Ci sono altri pianeti che secondo te sono importanti o sono tutti importanti?
Esattamente, sono tutti importanti dal mio punto di vista. Cioè, spesso si pensa che sia Venere a indicare il modo di vivere una persona, oppure Giove, perché comunque è un pianeta che si lega molto all'immagine. Oppure mi è capitato di leggere, ovviamente sono tutti utili, ma mi è capitato di leggere qualcosa di simile in relazione all'ascendente. Però per me appunto non esiste un pianeta in particolare da prendere in considerazione, ma avere una visione di insieme del tema natale, cioè riuscire a coglierne prima di tutto l'essenza e poi lavorare su questa elaborandola in base appunto alla persona, in base anche a ciò che mi dice la persona, perché comunque è molto importante anche il dialogo per me. Ogni caso è molto soggettivo, per questo è fondamentale il dialogo. Nel tuo caso Venere, che appunto è isolata, cioè nel senso non fa aspetti con attributi del tema o con altri pianeti del tema, si trova in Gemelli e non a casa, che è appunto una casa, è una casa che è molto incline alla ricerca di base. Nelle tue parole avevo capito che in ambito di abbigliamento la esprimevi poco in quel periodo.
Sì.
E quindi il mio intento è stato quello di incoraggiarla a ricercare, come la nonna casa appunto vorrebbe, anche giocando e sperimentando vari stili. Però appunto, come dicevi tu giustamente, il pianeta isolato, specie in una casa, tende a volersi trovare da sola.
Ok. Quindi sono anche le relazioni tra i pianeti poi che influenzano, non solo il pianeta singolo e dove è posizionato, ma come se avesse un riflesso sugli altri.
Sì, esattamente. È molto soggettivo. Spesso ho provato a scrivere un piccolo manuale, ma anche per me, per avere magari dei punti di riferimento alle letture, però non riesco, perché il tema è unico. Non esistono delle regole predefinite, ecco.
Ah, interessantissimo. A proposito di tema Natale, spesso guardando il tema Natale di un designer si può capire molto dal brand che ha creato, dalle collezioni che sta portando avanti in questo momento, o comunque dal perché e il per come, no? Di come è arrivato, dove è arrivato nel mondo della moda, con che stile, con che attitudine e con che visione del futuro. C'è un personaggio che hai analizzato di recente che ti ha colpito e di cui ci puoi dare qualche insight?
Di recente ho ripreso il tema Natale di una ragazza, una delle primissime letture che avevo fatto in relazione allo stile personale, anche perché spesso mi ritrovo a riprendere temi letti in precedenza proprio per capire se posso aggiungere qualcosa al processo, ecco. E all'epoca, ti parlo di circa 2 anni fa, non avevo notato la similitudine del tema di questa ragazza con il tema di Vivian Westwood.
Ok.
Che lo stile che le avevo suggerito, tra l'altro era parecchio affine alle creazioni della Westwood, però in quel periodo non mi ero resa conto, ecco. Entrambe sono dell'Ariete con ascendenza sagittaria, quindi in una posizione di delle case astrologiche molto simili. Il Sole in Ariete in quarta casa, significante il Cancro, Marte in Acquario entrambe, Giove in Quinta e in Toro entrambe, comunque insomma elementi che nel tema mi avevano subito giustamente indirizzato verso uno stile che cogliesse un animo ribelle, anche provocatorio, rivoluzionario se vogliamo, quindi che la Westwood in effetti rifletteva tantissimo nel suo lavoro. Ovviamente un incero appunto è unico, quindi le differenze ci sono e si notano tanto, quindi ad esempio basti pensare alla Luna e il Leone della Vivian che la rendeva una vera e propria regina, appunto una dama dell'impero britannico. E però mi sono soffermata in particolar modo ai corsetti della Westwood, che ispirati appunto al XVIII secolo, perché erano un perfetto mix di femminilità tradizionale cancerina, simboleggiata appunto dal sole in quarta casa, che quindi significa il cancro, e la trasgressione di un segno che, come l'ariete, a casa del cancro starebbe un po' costretto, appunto, no? Però lei riesce a stravolgere questa condizione. Mi ha colpito il fatto che lo abbia dimostrato riuscendo a trasportare al di fuori di sé una sua esigenza interiore, forse, che poi alla fine non è che non sappiamo cosa significasse per lei, no? Il corsetto, però leggendo il suo tema mi ha fatto pensare a questo.
No, interessantissimo, tra l'altro una donna incredibile di cui sentiamo la mancanza, perché lei è davvero stata una pioniera di uno stile e di un modo di pensare, secondo me. E forse c'è anche un po' bisogno oggi quel tipo di trasgressione, ma trasgressione, passami in termine, vera, forse meno costruita e più istintiva. A me è sembrata sempre lei una donna molto istintiva, forse anche per l'arciete, non so perché.
Fuoco puro, cioè Ariete sul Sagittario con la luna in leone.
A parte questo, tu dai tantissime informazioni anche, passami in termine, gratuitamente sulla tua pagina di Atelier Virgo, nel senso che quando uno atterra sulla tua pagina trova tantissimi input, perché tu hai proprio delle rubriche, hai fatto tutta la rubrica sugli armadi, che io penso sia il momento in cui io mi sono innamorata di te, tra l'altro guardando l'armadio di Sagittario. Quindi io, da quando ho visto il tuo disegno, voglio la cabina armadio blu, azzurra, e il quadro del Sagittario appeso alla parete, anche se non c'è niente col Sagittario, perché sono il segno, tra virgolette, opposto, no? Essendo gemelli. Però sono rubriche talmente dense di contenuti, talmente dense di informazioni, proprio anche perché c'è la parte visuale. Quanto secondo te è importante per una persona avere anche quell'aspetto lì, quindi non solo la descrizione astrologica, ma avere, poter quasi visualizzare il proprio character quando lavora con te?
Intanto grazie a Beatrice per i complimenti che mi imbarazzano sempre. Questo è un dettaglio che ho aggiunto solo ultimamente, in realtà, negli Astrolook, che quando lo hai ricevuto tu non inserivo ancora uno studio vero e proprio, cioè illustrato, come si fa proprio nelle schedule di character design. La parte che amo di più del mio lavoro da fumettista e che ho approfondito di più è proprio quella dedicata al character design del personaggio. C'è una fase in cui forme, colori, linee vengono scelte proprio per evidenziare alcuni lati della loro personalità, anche proprio a livello simbolico, e siccome lo studio del carattere ha a che fare con la lettura del nostro tema natale, ho pensato che di riportare questa ricerca anche in queste consulenze di Astrolook, e questo mi è utilissimo principalmente a me, perché mi permette di capire come si armonizzano i corpi con determinate forme, oppure di vedere come starebbe un viso con una conciatura o con determinati colori, appunto, no? E mi aiuta a visualizzare l'insieme, il loro aspetto e credo, comunque spero, che per loro sia altrettanto utile. Cioè, è un po' come provare un abito in camerino senza davvero indossarlo veramente.
Domanda un po' off topic. Il Pegaso Nero, come è venuta come ispirazione? Il tuo taxi per andare a venire dalla Tegli Virgo? Perché sono curiosa, è talmente bello anche quel simbolo lì, è talmente potente quando uno lo vede, no? Sta scorrendo Instagram, questa marea di contenuti banali, e poi ti arriva questo Pegaso che a volte è lì che riposa, a volte ti sta portando. Non lo so, volevo chiedertelo da un po' e ne approfitto qui sul podcast.
Allora, premettendo che tutto l'Atelier Virgo, che è un atelier virtuale a fumetti, è ispirato alla posizione dei pianeti del mio tema natale, che rimangono lì. e in particolare il cavallo unicorno alato nero rappresenta il mio ascendente.
Ok.
Perché allora io sono un ascendente alla fine dello scorpione, e quindi la prima casa astrologica, il corpo della prima casa prende tutto il sagittario in realtà, quindi la cuspide è scorpione e poi la prima casa è il sagittario. Per cui è un ascendente un po' ibrido, diciamo, perché non è puro scorpione, ma magari chi mi conosce nel tempo si accorge di qualche sfumatura sagittariana. L'unicorno in particolare deriva da un sogno che feci proprio all'inizio dei miei studi astrologici, quando ho scoperto appunto questo mix. Sto sognando il momento della mia nascita, in cui non ero io a nascere, ma un piccolo scorpione che si trovava in testa a un unicorno, a un cavallino, a un puledrino. Poi nel sogno questi due animali si trasformavano e la coda dello scorpione diventava un corno, mentre il cavallo rimaneva cavallo, si creava appunto un unicorno. Questo era il significato.
Bellissima, tra l'altro adesso ti faccio un altro complimento, quindi tieniti pronta, però a me quello che piace di te, sarà che sono una gemelli, sarà che ho una parte anche comunque sognatrice. Le tue immagini, i tuoi disegni, anche quando abbiamo collaborato, no, per Rebels Fashion Podcast, per chi non lo sa, Deborah ha realizzato due illustrazioni bellissime che sono anche sulla pagina Instagram di Rebels Fashion Podcast. Hai questa capacità che io vedo molto simile a quella di Alessandro Michele, o comunque del Gucci di Alessandro Michele, di creare delle immagini oniriche senza tempo, quasi come... Lui aveva la capacità nelle pubblicità di farmi focalizzare ogni volta che la vedevo, magari la stessa campagna, anche su magazine, su un personaggio diverso. Perché ogni personaggio diverso, spesso nelle campagne di gruppo, aveva come se avesse una storia, erano veramente come pezzi unici. E io per ogni personaggio mi mettevo lì, ogni tanto mi chiedevo, ma chissà chi è, come si chiama, che cosa mangia, che posti frequenta. Aveva quasi la capacità di realizzare dei character a sé all'interno di una campagna, il suo Gucci. Poi sicuramente sarà stato aiutato, ma secondo me era proprio anche la sua capacità di fare degli abiti così densi di informazioni che davano la possibilità a ogni persona che li indossava di avere quasi una vita a sé stante all'interno della campagna. Per me con te è uguale, nel senso che quando guardo i tuoi disegni, anche quando ti guardo, quando ti autorappresenti all'interno di Atelier Virgo, io mi soffermo ed è come se dentro quella singola immagine, quel frame che è lì, ci fosse una storia. Io mi metto a immaginare, ma chissà che cosa sta facendo, chissà che profumo indossa, chissà come si trucca, chissà come vive. Ogni personaggio che disegni è come se avesse un fumetto a sé stante. Mi è venuto in mente adesso questo paragone, ma l'ho sempre pensato ed è forse la cosa che mi affascina di più, è la capacità in un'immagine statica di poter già raccontare una storia. Io vedo la vita di quella persona, me la immagino ovviamente, però ci perdo anche del tempo, quindi è anche quello secondo me che rendeva le campagne di Lallo così potenti, no? Comunque del suo Gucci. Il fatto che io stavo lì dei minuti interi come una pazza a chiedermi, ma la vita di questa persona chissà come sarà? Ed era la potenza secondo me, perché non era più solo l'abito, ma era il personaggio, e il personaggio ti affascinava così tanto che poi ti focalizzavi sempre di più sull'abito, che è un po' secondo me quello che fai tu nel tuo lavoro anche di fumettista, questa cura dell'abito che ti permette di dare vita a un personaggio 10 volte di più. Quindi piccola parentesi, piccolo complimento.
Grazie. Grazie, un complimentone.
Chissà, magari nel tema Natale di Alessandro Michele ci sarebbe qualcosa da analizzare da questo punto di vista, questa capacità.
Mi piacerebbe conoscere il tuo orario di nascita, perché lo volevo analizzare, però.
Se qualcuno lo sa tra gli ascoltatori, se qualcuno conosce Alessandro Michele, per favore chiediamoglielo, perché siamo veramente curiose. A proposito della consulenza proprio con te, come si svolge? Nel senso che per molte persone è qualcosa di insolito. Credo che quasi nessuno tra gli ascoltatori di Rebels Fashion Podcast abbia mai fatto una consulenza di astrolook, se non con te, se qualcuno l'ha già fatta. Volevo chiederti cosa si possono aspettare le persone, come funziona, che step ci sono e che cosa poi ottengono.
Allora, intanto gli astrolook sono delle vere e proprie letture appunto del cielo di nascita, che hanno lo scopo di fare da guida verso la ricerca di uno stile personale che di abbigliamento più in linea con la nostra psiche, oppure con la nostra anima, se vogliamo, no? E, attraverso appunto la ricerca di abiti, colori che descrivono il carattere. E quindi si connettono anche col sentire più profondo di uno di noi, in qualche modo, questo è l'intento. Quindi lo scopo è appunto quello di creare armonia con il nostro universo interiore, però anche con quello esteriore a volte, perché da poco ho anche dato la possibilità di aggiornare il nostro look di base in relazione ai transiti di un momento, di un determinato periodo. E queste letture non vogliono essere condizionanti, in realtà sono una guida e danno delle direttive su aspetti su aspetti che potrebbero far bene al rapporto che si ha con il proprio sé. Tecnicamente di solito lascio un questionario. È un questionario che con alcune domande che faranno a me da guida per capire quali parti del sistema natale in questo momento sono più sentite dalla persona, no? Anche perché leggere un tema alla cieca non è producente, non è una cosa che mi piace fare di solito, perché ogni singola parte del tema può percorrere infinite strade e il simbolo si può ampliare in maniera differente per una persona piuttosto che per un'altra, no? Quindi per questo il dialogo, come vi dicevo prima, per me è molto importante ed è basilare, appunto. Dopo aver invece ricevuto queste risposte, una volta ricevute le risposte, mi concedo un po' di tempo per studiare il tema, per fare le mie ricerche e per poi fissare un appuntamento in videochiamata per commentarlo insieme.
Successivamente poi tu dai anche proprio un materiale scritto, no? Perché con me l'hai fatto e anche con la mia migliore amica che hai analizzato di recente, che è molto ricco anche di input visuali, perché tu non ti limiti, quello che mi piaceva di te che dicevamo prima, cioè non c'è solo l'informazione, ma c'è anche la riproposizione in anche capi, in colori, in input stilistici che uno può decidere di fare propri, e secondo me è quello anche il valore, perché ci dai la possibilità di avvicinarci al nostro tema natale in maniera pratica, da quel punto di vista lì.
Sì, pur rimanendo comunque liberi poi di fare le vostre ricerche, è importante, è fondamentale per me non condizionarti. Non delimitarvi uno schema, perché comunque il tempo è in continuo cambiamento e anche noi, anche lo stile può cambiare in base al tempo.
Assolutamente. Deborah, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi. L'ultima domanda che ti faccio è: dove possono trovarti le persone, come possono contattarti? Ovviamente diamo tutti i tuoi riferimenti nelle note della puntata, così le persone possono andare a cliccare, link, profili, Instagram vari. Però ti chiedo anche di dirli qua a voce, così chi già magari sta ascoltando la puntata sul telefono ce l'ha in mano, può andare subito a cercarti.
Allora, possono trovarvi su Instagram, sia sul profilo di Atelier Virgo, atelier.virgo, e sia sul profilo di illustratrice, che è deborah.allo.zoo. Deborah lo zoo.
Perfetto.
Ti ringrazio tantissimo per l'ospitalità e anche per la curiosità verso un argomento che comunque capisco non possa non entusiasmare tutti, ecco.
E invece secondo me più lo comprendi più ne rimani affascinato, perché è un po' come tutte le cose: se rimani in superficie è difficile poi essere davvero trainati da qualcosa, e la moda ce lo insegna, queste grandi passioni per un certo tipo di stile, per un capo, questi designer molto appassionati che hanno fatto della moda la loro ragione di vita, penso a Karl Lagerfeld per esempio, no? Con tutte le ombre e le luci che può avere la sua figura. Secondo me sono molto in linea con quello che è il mondo dell'astrologia, nel senso che se rimani in superficie arriverai sempre lì. Se inizi a immergerti, come tu ci permetti di fare, di comprenderla e di capire per esempio anche tutto quello che non è e che magari è nella tua mente e quindi hai magari dei pregiudizi che sono anche normali perché non se ne parla mai abbastanza di questi argomenti. Ecco, è un viaggio secondo me di scoperta di sé e del tema, del proprio tema natale, del tema in generale dell'astrologia e della moda molto particolare. Quindi io davvero ti ringrazio per esserti donata.
Grazie a te.
La puntata è terminata, io ti ringrazio tantissimo per aver ascoltato fin qui e ti invito a slacciare la cintura perché siamo ufficialmente atterrati. Se ti è piaciuta questa puntata, iscriviti al canale di Ravens Fashion Podcast per non perderti le prossime. Prima della pausa estiva ci saranno un altro paio di puntate almeno con degli ospiti interessantissimi. In più, se stai ascoltando la puntata su Spotify o su Apple Podcast, c'è la possibilità di lasciare una recensione positiva con le classiche stelline e quindi ti invito a farlo sicuramente perché, oltre al fatto che mi riempi di gioia, ogni volta che vedo una nuova recensione io mi commuovo perché dico caspita, ma allora qualcuno lo ascolta e soprattutto aiuti il progetto, c'è poco da dire, lo sappiamo che le recensioni fanno la differenza rispetto a quanto una puntata viene spinta e fatta ad ascoltare anche a persone al di fuori della cerchia classica di chi già ascolta il podcast. Io penso davvero che questa sia una puntata degna di essere ad ascoltata da tante persone e quindi se vorrai aiutarci sia me che Deborah a spread the message, diciamo in inglese, a diffondere il messaggio e a intrattenere altre persone con il tuo supporto, con una piccola recensione, sicuramente è uno dei modi migliori per dire grazie, soprattutto a Deborah. Detto questo, io mi taccio, ti auguro una meravigliosa settimana, un meraviglioso weekend, dipende da quando ci stai ascoltando, e noi ci sentiamo prestissimo. Ciao!